prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru, okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno za to, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatrokira. Daj će li se tope, kukarana matina,
e buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti alla nuova e benvenute a una nuova puntata dell'Ura dei Balcani. Dopo un breve stop di qualche settimana dovuto a fondamentalmente alla guerra scoppiata in Ucraina, tutti lo sappiamo, tutti lo sapete, siamo bombardati mediaticamente, quotidianamente su queste notizie, giustamente. Purtroppo siamo, la nostra narrazione occidentale dal punto di vista dei giornalisti mainstream è veramente, veramente pessima. È difficile districarsi fra la grande propaganda NATO che è presente qui da noi, in Italia soprattutto, ma non solo, proprio in tutto l'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti, come se tutto il mondo fosse in guerra contro la Russia, ma così non è, perché è sempre molto più complicato di quello che sembra. Infatti il mondo non è spaccato in due così come sembra, da una parte la Russia e dall'altra parte tutto il resto, ma ci sono un sacco di zone grigie dove anche gli europei, tra l'altro, in passato l'hanno fatto e lo staranno facendo anche ora, agiscono. Quindi lo stop all'acquisto del gas e del petrolio, ma chissà se invece sotto banco trovano il modo comunque di vendercelo. Comunque noi continuiamo ad acquistarne, perché non siamo indipendenti. Noi, come quasi tutti i paesi europei, in primis la Germania, che è messa quasi peggio di noi, ma anche l'Austria, per esempio, ora ne parleremo un po'. Insomma, il punto è che è difficile districarsi sulle notizie vere o false di quello che viene riportato. Si potrebbe ragionare su in che toni, da che punto di vista viene presentato questo conflitto, però direi che ne parlano veramente già tanto nella televisione. Ho riflettuto tanto su come e quanto parlarne, ho deciso alla fine di non parlarne, di parlare di quello che c'è intorno, proprio per non accavallarmi su ciò che viene detto giornalmente, e che non è compito mio andare a disinnescare ogni singola fake o ogni singola cosa non chiara, nel senso che sarà un lavoro degli storici, a questo punto sarà un lavoro degli storici capire cosa era vero, cosa non era vero e come sta andando. E questo è. Quindi parleremo di ciò che sta intorno, parleremo un po' dei Balcani, appunto della situazione nei Balcani, che magari è una cosa che invece ci interessa dal punto di vista dell'Urlo dei Balcani, ma in generale per chi mi ascolta. Quindi un po' dei Balcani, qualcosina comunque della Russia e qualche notizietta. Beh, vediamo un attimino quanto tempo ci rimane, perché dovrei sempre dire mille cose e non riesco mai a dirle tutte. Ora vediamo, ho fatto una selezione, ho studiato tanto, però se vogliamo parlare di Ucraina non ne parliamo qui a questi microfoni, oppure scrivetemi, ditemi se devi parlarne, allora ci posso pensare, se no quando ci vediamo dal vivo, se ci vediamo, ne possiamo parlare. Comunque sono abbastanza informato, continuerò a studiare, non ho letto l'ultimo limes che è arrivato, vediamo un po' cosa ci dice. Anche lì comunque sempre la mia raccomandazione è sempre la solita: leggere con sguardo critico qualsiasi cosa leggiate, e per critico intendo capire chi sta scrivendo e quali ragioni ha. Quindi, per esempio, non lo so, un esempio fra tutti, io leggo, lo sapete, spesso mi informo su sicurezza.internazionale.lewis, che è diretta appunto da, ormai lo conoscete tutti, il professor Orsini, e ho sempre saputo che è una rivista filoatlantica, dunque va letta in chiave filoatlantica, ma comunque valida per un sacco di informazioni. E questo bisogna farlo con tutto, anche con l'IMES. Ci sono scritti nomi e cognomi, si può andare a cercare se si riesce, oppure chiedere una mano. Comunque mi raccomando, sempre, qualunque cosa leggiate o sentiate, sempre occhio critico perché soprattutto in una situazione così ingarbugliata non è per niente facile. Allora, mandiamo un piccolo pezzo che taglierò velocemente per riordinare le idee, poi partiamo a bomba perché non ho tantissimo tempo a disposizione, ahimè. Se volete scrivermi, scrivetemi a postawombat@insiberia.net e cercherò di rispondervi mantenentemente. A fra poco! Eccoci qua, appunto, come dicevamo, per chi si fosse collegato in questo momento, questo è l'Urlo dei Balcani, il buon Tuco che ancora non vi aveva salutato. Vi do un grandissimo saluto, un abbraccio a tutte e tutti, qualunque cosa stiate facendo, stiate leggendo, facendo i cazzi vostri, stiate lavorando, stiate occupando, qualsiasi cosa stiate facendo. Allora, partiamo subito a bomba, appunto vi dicevo che non ho tantissimo tempo, purtroppo, mannaggia, quanto mi piacerebbe fare questo di mestiere, avere il tempo di dilungarmi e fare tutto ciò. Comunque, partiamo da le due notizie sui Balcani più insomma, un pochino più di dominio pubblico, comunque più importanti. Sono state le elezioni in Serbia e in Ungheria, ahimè, hanno rivinto i peggiori, e in Ungheria Orban c'è poco da dire, quegli altri si erano uniti tutti, estrema destra e sinistra, tutti insieme. Ragazzi, non funziona così, la politica, 2 più 2 in politica non fa 4, può fare 0,1 come può fare 100. E infatti, come è andata, ha vinto Orban. Perché? Perché ha saputo muovere le leve giuste, portando la paura agli ungheresi che gli altri avrebbero portato l'Ungheria in guerra contro la Russia. Perché il furbetto Orban è veramente, veramente, veramente un furbetto. Orban o chi c'è dietro di lui, nel senso di tutti i vari oligarchi, chiaramente. Però è lui, insomma, il capofila. Perché cosa hanno fatto? Hanno firmato, hanno detto sì, sanzioni alla Russia perché ha invaso, però... No, scusate, ha detto sì, condanniamo sì l'invasione alla Russia, perché però no, le sanzioni no, no, anzi noi non smetteremo di comprare il gas perché non possiamo farne a meno e io preferisco il bene degli ungheresi che tutto il resto. Fottetevi tutti e noi si continua a comprare il russo. Furbetto. Rivincere elezioni, ha detto, appunto, ormai è diventata famosa, questa vittoria si vede dalle stelle, probabilmente anche da Bruxelles, dicendo, stupidi, che voi volete mandarmi in infrazione, cosa che sta continuando ad andare avanti, per le leggi, appunto, su le discriminazioni di genere, aborto, eccetera, eccetera. E invece io vado alla grande, il popolo è con me. Ma non solo, sembrerebbe quasi certo che fondamentalmente, ora non c'ho più l'articolo sotto mano, l'ho letto ieri l'altro. Fondamentalmente metti nel 2026 finisce il periodo in cui l'Ungheria sarà paese europeo appena entrato e quindi riceve, chi entra riceve soldi, non deve dare niente. Dopo un po' diventi paese contribuente e cominci a dare soldi anche te, che poi vengono ridistribuiti. Bene, Orban ha in mente di uscire dall'Europa nel momento in cui si diventerà un paese che deve pagare. Furbissimo, furbissimo. Però ci concentriamo invece sulla Serbia, perché ha vinto di nuovo appunto il Vučić, appunto, però c'è una informazione, cioè insomma ci dice, il leader politico Vučić dichiara, che è di destra, è un politico chiaramente di destra, lo sapete, afferma di essere preoccupato per la drammatica virata a destra compiuta dalla Serbia. E quindi diciamo, cioè, se uno di destra dice, oddio, stiamo andando troppo a destra, che succede? Eppure, pur avendo vinto le ultime elezioni, Vučić avrà difficoltà a governare il paese, probabilmente. Chissà. Comunque, durante il suo primo discorso tenuto dopo le elezioni dello scorso 3 aprile, il vecchio e nuovo presidente della Serbia, Vučić, ha dichiarato che la Serbia ha compiuto una drammatica virata a destra. Questa affermazione è di gran lunga la più importante tra tutte quelle che si sono potute sentire nella notte delle elezioni, una notte che, come atteso, non ha riservato grosse sorprese. Si sapeva già in anticipo, restava solo da capire quanti voti avrebbe ottenuto l'estrema destra. In tutto ciò, scusate, mi sono dimenticato di dire, in Ungheria l'estrema destra è entrata in Parlamento grazie al blocco anti-Orban. Bene. Quando un leader politico come Vučić, dichiaratamente di destra, afferma di essere preoccupato per la drammatica virata a destra compiuta dalla Serbia, dove ormai da tempo prevale un sentimento di destra, allora è chiaro che, pur avendo vinto facilmente le ultime elezioni, nei prossimi anni per Vučić sarà molto più difficile governare la Serbia di quanto non lo sia stato durante il suo primo mandato da presidente. Diciamo che in tutto ciò Vučić ha il controllo, come anche Orban, come in molti di questi paesi, totale dei media e dei mezzi di informazione, proprio totale. E questo chiaramente aiuta tanto, come in Russia Putin ha il controllo praticamente totale dell'informazione. Vučić continuamente incoraggia ad essere radicale, lasciandole il compito di scagliarsi in modo aggressivo contro chi la pensa diversamente da lui e al contempo di esprimere ciò che lui pensa ma non osa dire, per non inficiare l'immagine di sé come un riformatore che si sforza di promuovere negli ambienti politici occidentali. L'Occidente è ormai consapevole che si tratta di una falsa immagine, ma la considera accettabile perché è in sintonia con le aspettative occidentali nei confronti della Serbia, dalla quale ci si aspetta che introduca sanzioni contro la Russia e che riconosca l'indipendenza del Kosovo. Niet, nessuno delle due. Se questa richiesta dovesse essere esaudita, l'Occidente lascerà mani libere a Vučić per governare la Serbia come gli pare. Vučić si illudeva di poter controllare la destra, relegandola ai margini dei tabloid. Non si impara veramente mai niente dalla storia. Così da non permettere di superare la soglia di sbarramento ed entrare in Parlamento. Questa illusione però gli si è ritorta contro. La destra, creata e utilizzata da Vučić come arma politica, si è trasformata da un pitbull furioso tenuto strettamente al guinzaglio dal suo padrone in una forza autonoma che è riuscita ad entrare in Parlamento e prima o poi si rivolterà contro Vučić. La guerra in Ucraina ha ulteriormente radicalizzato i rapporti tra le forze politiche della Serbia, portando all'emergere di un discorso filorusso aggressivo, assurdo a nuovo strumento politico capace di contrastare tutte le decisioni che Vučić sarà costretto a prendere nel prossimo futuro. Quindi questa estrema destra, sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, la Serbia è fortemente legata alla Russia. Putin disse l'anno scorso ai nostri fratelli serbi, chiamati proprio fratelli. Sappiamo anche la Cina è dentro, ma la Cina come sempre si fa i cazzi suoi, fa roba economica per guadagnarci, non è un... invece di qua c'è proprio una unione ideologica, e l'estrema destra la sente molto questa unione, e quindi invece essere il presidente di un paese nei Balcani in mezzo all'Europa vuol dire anche saper destreggiarsi, essere furbi, e probabilmente gli metteranno i bastoni fra le ruote. Uno dei risvolti positivi delle elezioni dello scorso 3 aprile riguarda il fatto che l'opposizione serba tornerà in Parlamento, pur avendo raggiunto un risultato ben lontano dall'atteso. Il malcontento dei cittadini sembra molto più forte di quanto il risultato elettorale delle forze di opposizione possa suggerire, il che significa che l'opposizione ancora una volta non è riuscita a dare voce al malcontento popolare così da poter raggiungere un risultato politico più rilevante. Gli esponenti dell'opposizione probabilmente sanno perché le loro argomentazioni sono apparse poco convincenti, e se non lo sanno allora hanno un grosso problema, un atteggiamento egoista, se lo possono permettere solo i vincitori, di certo non i perdenti di lungo corso. C'è solo da sperare che il ritorno alla vita parlamentare possa risvegliare i leader dell'opposizione, facendoli uscire dall'illusione che i problemi della Serbia possano essere risolti da una forza esterna. Anche la coalizione Moramo, attorno alla quale si sono riuniti molti cittadini attivi, è riuscita ad entrare in Parlamento, e questa è davvero un'ottima notizia. Questo è un movimento che ormai da anni porta avanti il suo audace attivismo sociale, utilizzando le proprie competenze per difendere il diritto alla vita dei cittadini serbi, ora avrà l'occasione di commentare e vigilare sulla vita politica della Serbia, fungendo davvero e proprio correttivo all'interno del Parlamento. Così le forze politiche che fanno parte della coalizione Moramo guadagneranno maggiore visibilità, diverranno più forti e meno vulnerabili di fronte ad eventuali nuove aggressioni da parte degli hooligan con passamontagna in testa. L'ingresso della coalizione Moramo in Parlamento è la giusta ricompensa per una lunga battaglia portata avanti con sincerità e coerenza, caratteristiche che hanno contraddistinto gli esponenti di questo movimento anche durante la campagna elettorale. In Repubblica Sprska Vučić ha ottenuto il 90% dei voti, un risultato che non lascia adito a dubbi. I cittadini della Repubblica Sprska hanno detto chiaramente cosa vogliono. Quindi Dodik, il capo della Repubblica Sprska, con ogni probabilità vincerà nettamente le prossime elezioni. Questo non dovrebbe infastidire gli esponenti dell'opposizione in Repubblica Sprska, perché sono stati proprio loro ad aiutare Dodik a raggiungere la popolarità di cui gode, per cui possono considerare ogni vittoria di Dodik anche come un loro successo. Resta ancora da capire come si concluderanno le trattative sulle possibili alleanze per la municipalità di Belgrado, dove Vučić ha conquistato il 39% dei voti. Le capitali sono sempre un problema, abbiamo visto anche in Turchia, per esempio, per Erdogan. E quindi si trova in una posizione di vantaggio rispetto all'opposizione per quanto riguarda la formazione del nuovo consiglio comunale nella capitale serba. Tutto sommato, l'opposizione ha ottenuto il miglior risultato che realisticamente poteva ottenere, considerando il forte controllo che Vučić esercita sulla gestione dei soldi pubblici e sui media serbi. Non c'era alcuna possibilità che Vučić perdesse. Il presidente serbo non ha mai smesso di portare avanti la sua campagna elettorale fin dalle presidenziali del 2017. Ha persino realizzato uno spot elettorale in cui esce da un frigorifero, trasformando poi quella scena in uno dei pilastri della sua campagna. Comunque, le nuove circostanze implicano una disposizione del tutto nuova delle carte politiche. Ciò significa che Vučić non giocherà una facile partita come prima. Sarà costretto ad affrontare una dura battaglia politica che sembra essere già iniziata. Speriamo, 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 perché in tutto ciò questa guerra in Ucraina ha portato tanta paura anche per appunto l'ex Jugoslavia, la parte dell'ex Jugoslavia, ossia la Bosnia Erzegovina, che come sappiamo è divisa in tre parti etniche. Di cui la Repubblica Sprska è quella più forte, più indipendentista, che vuole più unirsi alla Serbia, e appunto sono tornati molte, molte voci, ne parlano tanti, di una possibile rinizio del conflitto e separazione. Comunque, sono solo voci, non c'è niente, analisi molto blande, ecco, non preoccupiamoci più dell'eccessivo, più di, insomma, più di quello del necessario, che si dice, no? L'eccessivo. Bene, continuiamo a parlare di Balcani, ma prima di passare appunto a continuare a parlare di altri Balcani, appunto a Nagorno-Karabakh, che non sono proprio Balcani, ma ne parliamo, come sapete, ci sono stati degli scontri. Parliamo un attimo di Romania e l'Abkhazia, parliamo un attimo dell'Abkhazia perché ci sta di parlarne, e un breve excursus doveroso da antifascista, tocca farlo su appunto l'effettiva, vera, e c'è poco da dire, presenza del nazismo in Ucraina, non che giustifichi un'invasione su vasta scala e l'uccisione di così tanti civili, però ci sono, c'è poco da fare. Quindi parliamo di quella, però prima volevo partire da questo. La crisi scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina ha ricordato ai 27, cioè l'Europa, l'importanza strategica dei Balcani occidentali, nuove iniziative per mantenere la regione ancora ancorata all'Unione Europea e contrastare l'influenza di Mosca. Questo a partire da giugno, quindi si sta pensando a cosa fare a partire da giugno. Si è detto, oh, porca miseria, c'è un sacco di gente che vuole entrare in Europa, facciamola entrare, visto che se no la Mosca se li prende sotto, ma già ci stava riuscendo. Comunque, A Lussemburgo, alla riunione dei ministri degli esteri dell'11 aprile, quindi qualche giorno fa, la discussione sui Balcani, ovviamente a porte chiuse, è stata lunga, nonostante quasi tutti fossero d'accordo su tutto e ribadissero insistentemente lo stesso preoccupato messaggio. L'azione di Mosca per destabilizzare la regione e indebolire l'Europa è motivo di forte preoccupazione e va contrastato con forza, senza indugi. Ed il modo migliore per farlo è mostrare che il processo di allargamento non è morto. Intanto si manda solo armi e non si fa diplomazia se non formazione sparsa. Vabbè, come dice Alberto Negri, veramente l'incompetenza. È una bella differenza rispetto ai tentennamenti del vertice di Bled appena 6 mesi fa, quando si riaffermava la prospettiva europea dei Balcani, ma senza alcun impegno concreto, nemmeno di calendario. Ora Bruxelles torna finalmente a fissare qualche scadenza, avviare entro la fine del semestre francese, 30 giugno, perché, ora, dirò un'ovvietà, ma perché Macron è così attivo? Non solo perché lo era già e perché la Francia nella sua nuova era coloniale è molto attiva e ha uno degli esercizi più importanti, ma perché è anche nel semestre di presidenza dell'Unione Europea, ecco, per dirlo. Le trattative di adesione per Albania e Macedonia del Nord, ferme al palo ormai da oltre 2 anni, ironia della sorte, è stata proprio la Francia di Macron negli ultimi 2 anni a rimettere in discussione più di chiunque altro la filosofia stessa dell'allargamento, ma per invertire la rotta rimane poco tempo. Ossia, Macron è uno di quelli che si è messo di mezzo spesso mettendo veto o allungando le procedure, e ci sono appunto Albania e Macedonia del Nord che sono proprio, ci sono lì a un passo, gli manca poco. L'Europa dice no, diamo una svolta, e Macron dice va bene. Il nuovo governo bulgaro di Kirill Petkov, in carica a dicembre scorso, ha adottato un atteggiamento diverso nei confronti di Skopje, pur con la debolezza legata alla presenza nella coalizione dell'alleato socialista. L'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell tornerà presto a Sofia e a Skopje per assicurarsi che il dialogo bilaterale non si fermi e sia foriero di rapidi progressi. Ma le buone notizie per la regione non si fermano qui, persino la Bosnia e Erzegovina e il Kosovo potrebbero beneficiare della nuova atmosfera. Ai bosniaci e erzegovesi verrà detto che le elezioni generali del 2 ottobre devono tenersi come previsto, devono essere corrette, inclusive, senza boicottaggi, e i risultati dovranno essere accettati e implementati da tutti. Le ambizioni secessioniste della Repubblica Spraska di Dodic, apertamente spalleggiata dalla Russia, non devono potersi realizzare, più dalla Serbia che dalla Russia, vabbè. Quanto al costo, potrebbe presto beneficiare dell'agognata liberalizzazione dei visti. Sul fronte finanziario, il pagamento dei fondi di... e questo però, ragazzi, il Kosovo è un'altra delle chiavi di volta per tenere la Serbia vicina, perché se aiuti il Kosovo, la Serbia sarà sempre più spinta verso la Russia. Va detto anche che la Serbia però è nel mezzo dell'Europa, insomma, dei Balcani più vicini a noi, quindi strategicamente non facile. Sul fronte finanziario, il pagamento dei fondi di preadesione potrebbero essere accelerato, soldi preziosi per una regione che sta già pagando, al pari dell'Unione Europea, ma con meno possibilità di ammortizzatori. E che cosa sta pagando? I contraccolpi economico-sociali della guerra, delle sanzioni e delle controsanzioni. Prima il riferimento tra Sofia e Skopje era tra Bulgaria e Skopje, sapete, Macedonia del Nord. Frizioni. Ne avevamo parlato, se non sbaglio. Andrò a riguardare, se non ne ho parlato ne parlerò. Sul fronte finanziario, il pagamento dei fondi di preadesione potrebbe essere... No, l'abbiamo già detto. Resta la questione problematica della Serbia, unico paese della regione a non essersi allineato con la posizione dell'Unione Europea. Unico dove il discorso pubblico, alimentato dai media, è largamente favorevole al Cremlino. E però nell'articolo hanno scritto al Cremino. Che dispone di ampie reti di influenze. Bruxelles e molti stati membri, Germania in testa, ritengono che Belgrado non possa più restare seduta su 2 sedie, specialmente ora che le elezioni presidenziali sono passate. Se vuoi diventare membro dell'Unione Europea, come vuole la Serbia, è centrale che in un momento come questi ti unisca alla politica estera europea e alle sanzioni che ne fanno parte, ha dichiarato davanti al media la ministra degli esteri tedesca Baerbock. Solo l'Ungheria di Orban, tra tutti i 26, ha invitato a mostrare un po' di comprensione ed ha offerto di fare da mediatore. Di tutto questo i ministri degli esteri dei 27 discuteranno con i loro 6 omologhi della regione, forse già al prossimo Consiglio Unione Europea di maggio, dove i Balcani occidentali saranno un punto importante dell'agenda. Oppure in quelli di giugno. L'idea di una riunione allargata messa sul tavolo da Borrell ha trovato ampi consensi. Infine, a giocare in favore dei Balcani occidentali sono anche le candidature formalmente presentate da Ucraina, Moldavia e Georgia. Per quanto lunga ed aleatoria sia la loro strada verso una membership piena, anche accelerando i tempi, non sono cose immediate di solito. Vale soprattutto per Tbilisi e Chisinau, dove si respira aria di terrore per l'eventualità di essere i prossimi nelle mire geopolitiche russe. Proprio lunedì 11 le due capitali hanno ricevuto da Bruxelles il questionario di adesione, primo passo formale in risposta alla loro domanda di entrare nel club. L'Ucraina lo aveva già ricevuto e ne ha consegnato la prima parte debitamente compilata direttamente ad Ursula von der Leyen quando la presidente ha visitato Kiev l'8 aprile. L'Unione Europea ha interesse a rassicurare nei limiti delle sue possibilità queste repubbliche e a tenere legate a sé, ma non può passare sopra chi è in coda da anni davanti al cancello d'ingresso come i paesi dei Balcani. La Turchia è un discorso a parte. Farlo sarebbe un mero affronto e dunque occorre anche che Tirana, Skopje, Sarajevo e Pristina qualcosa si muova. Il tempo di agire è ora, ci dice questo articolo scritto da Thomas Miglierina. Bene, quindi abbiamo capito, l'Unione Europea si sta muovendo, ha capito che si deve muovere, ci mette veramente aeree, soprattutto nei Balcani, nel senso che soprattutto in questa situazione di destabilizzazione ci devono essere delle risposte, delle sicurezze veloci, devi far entrare chi chiede di entrare, chiaramente nei limiti del possibile. Forse per me io farei silurerei fuori subito la Orban, ma quello una volta che sei dentro tendenzialmente sembra possa fare un po' il cazzo che ti pare. Vabbè, comunque l'Europa quindi si sta muovendo, vediamo fra maggio e giugno cosa faranno, cosa succederà. Speriamo che Albania e Macedonia del Nord possano entrare. Detto ciò, entrano in Europa frammentata, sì, forse si unirà a livello militare, ma a livello politico, ideologico no, quindi quasi peggio. Meglio per paesi che non hanno poi degli ammortizzatori di miliardi che arrivano, appunto, che poi è quello ora che gli interesserebbe, però. Comunque, andiamo avanti. Allora, dov'è? Qua. Allora, parlavamo di Georgia. Non è questo. Dov'era la notizia? La Georgia. Ma che è Turchia? No. Ossetia. No, nemmeno. Non ho valuta. Niente. Non lo trovo più, la notizia sulla A, quindi ci spostiamo in Romania, che a questo punto la Romania chiaramente c'ha un sacco di paura, perché è lì piena di soldati NATO, quindi c'ha paura chiaramente di essere attaccata. E poi, chiaramente, come la stragrande maggioranza nel continente europeo, la gente comprava un sacco di gas dalla Russia, perché ne aveva tanto e costava abbastanza poco. Quindi, a marzo, il Parlamento rumeno ha adottato una nuova legge per favorire l'autonomia energetica. Contestazioni da molte associazioni ambientaliste, perché chiaramente poi dice no, allora bisogna rendersi indipendente, allora spianiamo tutto. Vabbè. Come sempre, sì, nell'immediato, ma poi per il futuro, vabbè. Comunque, l'attuale contesto internazionale e le conseguenze che derivano dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia spinge l'Unione Europea a puntare su nuove strategie in cerca di una futura indipendenza energetica dei Paesi membri. La Romania è uno dei paesi europei con una minore dipendenza dal gas. Di quello utilizzato importa quasi importato interamente dalla Russia, quasi, solo tra il 25 e il 28%, il resto viene estratto in Romania, quindi loro ce l'hanno. Per quanto riguarda il petrolio, invece, ne viene importato il 70%, di cui il 40% proviene dalla Russia. Sì, infatti mi stavo confondendo. La Romania prende un sacco di petrolio, non di gas. Il paese è il secondo produttore di gas dell'Unione Europea, secondo solo ai Paesi Bassi. Inoltre, la Romania ha significative giacimenti di gas naturale nel Mar Nero e dispone anche della capacità di produrre gas da argille. Fico, non so cosa sia la produzione di gas da argille. Secondo la LC Gas TSO, circa il 50% del gas esportato dalla Federazione Russa transita lungo i gasdotti ucraini. La Russia utilizza inoltre anche altre rotte, come il gasdotto Yamal Europe, che connette la Russia alla Germania, passando da Bielorussia e Polonia, e il gasdotto Nord Stream 1, che collega la Russia alla Germania via Mar Baltico. C'è poi il gasdotto Turk Stream, che collega la Russia all'Europa via Mar Nero e Turchia. Ne abbiamo parlato a lungo. Uno dei motivi per cui la Romania non si rifornisce di gas naturale da oltre fonti è la mancanza di infrastrutture. corridoi di trasporto e interconnettori. A luglio potrebbe essere finalizzato l'interconnettore tra Grecia e Bulgaria, il che aprirà la possibilità per la Romania di ricevere gas anche da altre fonti che alimentano la Grecia, come Azerbaijan, Qatar, Arabia Saudita e altri paesi che esportano gas naturale liquefatto. La Romania punta sul gas dell'Azerbaijan o degli USA. E poi ora passiamo all'Azerbaijan. Lavoriamo anche ad altre rotte alternative di approvvigionamento di gas e siamo negoziati avanzati con più fronti, ha assicurato il presidente della Romania, Klaus Iohannis. Intanto il ministro per l'energia, Virgil Popescu, ha annunciato che la Romania ha iniziato lo sfruttamento del gas del Mar Nero. Lo sfruttamento del gas del Mar Nero è già iniziato da parte dell'azienda Black Sea Oil and Gas. Stanno facendo test per introdurre il primo gas nelle reti di trasporto, ha scritto il ministro su Facebook. Quindi la Romania per il prossimo inverno dovrebbe avere gas anche da altre fonti, Mar Nero incluso, circa 1 miliardo di metri cubi in più già da quest'anno. Una nuova legge. Il Parlamento di Bucarest ha adottato a marzo una nuova legge nell'ambito dell'indipendenza energetica, scopo quello di aumentare la capacità energetica del paese, soprattutto per quanto riguarda energia economica pulita, ha spiegato Ciolacu, che è il presidente dei socialdemocratici, partito parte della coalizione di governo e autore appunto di questo testo di legge. Il disegno di legge è stato votato da tutti i parlamentari, tranne quelli appartenenti all'Unione Salvate la Romania, che lo hanno contestato perché impattante in modo negativo sull'ambiente. D'altronde molte organizzazioni ambientaliste, tra le quali Bankwatch, Agent Green e WWF, contestano le leggi e considerano che porterebbe all'abolizione o alla riduzione di aree protette per fare spazio a inefficienti idrocentrali. I parlamentari romeni hanno individuato infatti come fonte dove reperire rapidamente energia le idrocentrali, anche quelle i cui lavori sono stati sospesi anni fa per tutelare l'ambiente. L'elettricità è più importante di un nido di uccelli, avrebbe dichiarato uno dei promotori della nuova legge, il senatore socialdemocratico Daniel Zamfir, citato dalla stampa di Bucarest. In particolare la legge permetterà, se passerà al vaglio del presidente della Romania, di finire la costruzione di 3 idrocentrali che potrebbero produrre energia per circa 300.000 abitazioni. Nonostante abbia fatto significativi passi avanti, la Romania resta tra i paesi in ritardo per quanto riguarda l'utilizzo dei fonti rinnovabili. Secondo i dati rilasciati dall'Istituto Nazionale di Statistica della Produzione di Energia Elettrica in Romania, nel 2021 l'11,13% è derivato da centrali eoliche, mentre lo sfruttamento dell'energia solare ha rappresentato il 2,88% della produzione totale di energia. Fonti rilevanti di produzione rimangono idroelettrico, che ad inizio anno si attesta a 25,8% della produzione totale. La centrale nucleare di Cernavoda, con i suoi reattori 1 e 2, con una produzione tra i 18 e il 20% del totale, e poi, oltre alle fonti rinnovabili già nominate, seguono idrocarburi e carbone. Quindi la Romania si muove per, anche forse meglio di noi, nel reperire appunto fonti alternative di energia, e punta su l'eolico, ci ha già puntato, ma si ferma, ora punta sull'idroelettrico. Mi par di capire che però, come sappiamo, non è certo un'energia pulita anche quella, quindi staremo a vedere. Questo è Nagorno-Karabakh, come sapete era iniziato il conflitto, però ci fermiamo un secondo ascoltando, ascoltiamo Nick Drake e poi torniamo subito, ripartiamo appunto proprio da Nagorno-Karabakh, Azerbaijan e Armenia. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man,
gonna tell them all I can about the plan. Flight of time. If it tells me all he knows about the way his river flows. Shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If it tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Ed eccoci qua, andiamo spediti, spedite, speduto verso nuove notizie, perché il tempo scarseggia, non alziamo, abbassiamo. Allora, lo scorso 6 aprile a Bruxelles si è tenuto un incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il primo ministro dell'Armenia Pashinyan e il presidente dell'Azerbaigian Aliyev. Tra i vari punti toccati anche l'avvio dei lavori per arrivare a un accordo di pace. Come tutti saprete, ci sono stati nuovi scontri in Nagorno-Karabakh, principalmente, anzi, esclusivamente per mano dell'Azerbaigian, che ne dicano, e quindi sono necessari nuovi accordi di pace, perché potrebbe esserci una nuova escalation, e quindi è bene fermarla. Non è incoraggiante guardare il quadro del conflitto in Nagorno-Karabakh, perché la crisi di Paruk non è finita. Intorno alle alture dove ci sono stati gli scontri, intorno alle alture di Dasbasi, no, in tutto ciò, scusate, va detto, ce lo dice l'articolo, poi se no lo aggiungo io, vi sono ancora i soldati azeri lassù, la cui comparsa ha innescato la crisi e le polemiche nei confronti dei peacekeeper russi. L'esercito azero sostiene che ha subito fuoco nemico ad Agdam, con colpi provenienti quindi dal Karabakh, ma anche che vi sarebbero stati colpi provenienti da Tavush, quindi lungo i confini di stato azero armeni, Le controparti, quella armena e i secessionisti karabachi, smentiscono e parlano di provocazioni. I canali diplomatici incaricati di risolvere la questione del Karabakh risentono della crisi internazionale che ha il proprio epicentro nell'area post-sovietica. Il gruppo di Minsk, presidenza russa, francese e statunitense, non si sta riunendo e non si riunirà. Non si sa neanche se rimarrà in vita, chiaramente, dopo quello che sta succedendo. L'Azerbaigian l'ha già più volte etichettato come ormai inutile, mentre per l'Armenia il Karabakh rimane lo strumento negoziale che dovrebbero portare a una soluzione politica. Rimane solo quindi come interprete, come mediatore Erdogan, che però è palesemente, anzi ha aiutato, ci ha mandato proprio i mercenari suoi da parte dell'Azerbaigian, quindi non è. Ci sono i soldati russi nel mezzo, che non ci leggiamo un po' di articoli che raccontavano appunto quello che dicono, no, gli ufficiali russi che ci sono lì, sono circa 3.000 soldati russi, che dicevano che è un casino, nel senso che ognuno dice che non sono stato io, non sono stato gli altri, allora poi c'è questo crinale dove si erano sconfinati i soldati azeri, perché loro ci hanno sparato, allora no, noi veniamo, e allora no, tornate indietro, sì sì si torna indietro, invece poi non sono tornati indietro, insomma è un casino, raccontava questi... il capo, uno degli ufficiali appunto che lavora lì come peacekeeper, e niente, sembra che altro l'Azerbaigian voglia continuare e finire di prendersi il Nagorno-Karabakh, però boh, vediamo. Il protagonismo russo in solitaria non viene meno, ma è chiaro che Mosca è in altre faccende affaccendata, come si dice, con viva apprensione dei secessionisti karabachi. In un momento in cui sembrerebbe impossibile portare avanti una qualche negoziato intorno al Nagorno-Karabakh, in cui i venti di guerra si fanno sempre più minacciosi, qualcosa si muove. Pace è una parola che suona veramente grossa, le distanze sulla possibile soluzione del conflitto che ormai più di 30 anni sembrano incolmabili. Per l'Azerbaigian il Karabakh non esiste, per gli armeni non può esistere sotto la sovranità di Baku, ma forse lo stato di guerra che permea l'area post-sovietica ha messo una nuova urgenza. Sono suonati tutti gli allarmi. In un'area di grande instabilità e imprevedibilità come adesso quella dell'ex Unione Sovietica, basta chiamarla Unione Sovietica, è dell'impero russo, della Federazione Russa, bisogna fare presto, non si può più perdere una sola occasione. E l'occasione era offerta a Bruxelles con il seguito del primo incontro trilaterale del dicembre 2021. C'era stato poi un incontro con le parti in videoconferenza con il presidente Macron il 6 aprile. C'era stato l'incontro con video incontro con Macron, e il 6 aprile Charles Michael ha di nuovo ospitato il presidente azero Aliyev e quello armeno Pashinyan. L'incontro è stato lungamente e approfonditamente preparato e si è poi articolato in due momenti. Prima i bilaterali fra il presidente del Consiglio europeo Michael e le due controparti, poi il trilaterale che è durato più di 4 ore. Prima dell'incontro, ormai definito formato Bruxelles o piattaforma Bruxelles, tra le varie speculazioni qualche voce aveva menzionato l'ipotesi che si sarebbe parlato di accordo di pace, ma serpeggiava un certo scetticismo. L'ultimo scontro a fuoco è recente, gli ostacoli molti, i nodi di più. Invece è prevalso un atteggiamento costruttivo e il bilancio dell'incontro è stato alla fine positivo. Baku e Yerevan non hanno sempre avuto la stessa percezione del ruolo di Bruxelles rispetto al Karabakh, ma appunto sono tempi difficili e si cerca un mediatore percepito come disinteressato e che non fornisca delle garanzie sul trattamento degli interessi nazionali delle parti, e Bruxelles pare aver conquistato questa fiducia. Il comunicato stampa di Michael a conclusione dell'incontro segnala passi avanti in quattro aspetti fondamentali: le questioni umanitarie e la delimitazione dei confini, la riapertura di tutte le forme di comunicazione e l'avvio dei lavori per un accordo di pace. Per quanto riguarda la questione umanitaria, rimangono sospese le sorti di prigionieri armeni e delle salme dei caduti, inclusi quelli della prima guerra del Karabakh, con un totale quasi di 4.000 combattenti e civili azeri mai tornati a casa, e di circa 1.000 armeni. C'è poi la questione delle mine, che ancora infestano i territori e per cui occorre collaborare con trasparenza sulle mappe dei campi minati. Entro la fine mese dovrebbero nascere la commissione bilaterale per la delimitazione e la demarcazione del confine azero armeno, che è stata causa di tensioni e scontri nell'ultimo anno e mezzo. Un nuovo impeto è stato dato anche ai punti delle dichiarazioni precedenti sulla riapertura delle vie di comunicazione via gomma e rotaia, che dovrebbero sbloccare tutta la regione caucasica, ma soprattutto i ministeri degli esteri di Armenia e Azerbaigian hanno ricevuto l'incarico di cominciare a lavorare un trattato di pace che dovrebbero essere in grado di ricomprendere e risolvere tutte le questioni che hanno ammorbato la relazione fra i due paesi e i territori contesi per decenni. Uno sforzo diplomatico non indifferente e su cui non grava una data precisa, ma già il fatto che il processo sia stato messo in moto è un cambio di marcia rispetto a quello che c'era prima. Poi appunto con la guerra e gli accordi di Minsk che cadono, è una buona notizia chiaramente. Russia è la parola assente, sono state nominate dalle parti le dichiarazioni congiunte che su iniziativa di Mosca hanno portato al cessare il fuoco, all'impegno di riaprire le comunicazioni e a risolvere le questioni transfrontaliere, ma il nome di Putin non è mai stato fatto. Che la Russia non sia disposta a essere accantonata è ben chiaro, il Cremlino ha commentato positivamente l'esito dell'incontro sottolineando di aspettarsi un processo estremamente lento per arrivare a una pace. Inoltre il ministro degli esteri armeno Mirozian l'8 aprile era già a Mosca a incontrare il suo omologo Lavrov, il quale ha sottolineato il ruolo della Russia nella soluzione del conflitto ed ha chiesto che venga chiarito lo scontro a fuoco del 24 marzo. Sì, ciao. Mentre Mirozian era a Mosca, Aliyev, il suo ministro degli esteri Baymormov, sentiva i loro omologhi turchi, no? E infatti, cioè, sì, ma questo è chiaro, l'abbiamo sempre saputo, cioè Aliyev, cioè l'Azerbaigian è schierato con la Turchia, mentre l'Armenia ha dei trattati molto vecchi di mutuo soccorso con l'Ucraina, però no, sì, con la Russia, però non essendo stati attaccati sul territorio proprio armeno, la Russia non è stata obbligata a intervenire militarmente. C'è un altro capitolo da sbloccare e non è certo indifferente alle sorti delle relazioni azero-armene. Se si stabilizzano i rapporti Baku-Yerevan, anche le relazioni bilaterali armeno-turche possono entrare in una nuova fase distensiva. Insomma, vi sono molte aspettative rispetto a quello che può succedere di positivo nel decorso di questo complicato conflitto, ma anche paure e strumentalizzazioni. Pashinyan arriva al tavolo negoziale da sconfitto e con un'opposizione interna che cerca di usare la negoziazione per il Karabakh contro di lui. Ogni concessione è pesante come un macigno. I Karabakhi sono in trepidazione, si sentono minacciati da quanto succede nel mondo dei secessionisti ex sovietici, fra guerre, annessioni e scelte russe su cui non si ha il controllo. Sono tanti i punti nevralgici, molti sono altrove rispetto a Bruxelles, almeno qualcosa si è mosso. Va bene, insomma, questo è... Chiaramente sono notizie positive per tanti punti di vista, probabilmente il fatto che là ci siano tante energie, soprattutto in Azerbaigian, e che devono passare i gasdotti, sia un punto a favore della ricerca di una stabilità economica, perché in questo momento c'è da fare i big soldi se uno ha il gas. La Libia non li potrà fare per ora, proprio perché ha instabilità territoriali. L'Algeria, dove noi siamo andati, non le ha, però... No, l'Algeria, la Tunisia. O Algeria, non mi ricordo. Non le ha, però, insomma, non sono paesi tranquilli, quindi questo potrebbe portare benefici. Rimaniamo un attimo con la Turchia, perché l'Austria, che è andata, no, abbiamo visto il ministro Stina che è andato in Russia a parlare con Putin, ma nel mentre cerca appunto nuove soluzioni e le intravede proprio nella Turchia. Il presidente Erdogan ha colloquiato telefonicamente con il primo ministro Nehammer, austriaco, discutendo l'instaurazione di una maggiore cooperazione nel campo energetico, in quanto i due paesi hanno il potenziale di fungere da snodi per la distribuzione di gas in tutta Europa. In particolare, Erdogan ha richiamato l'attenzione sulla natura strategica del trasporto delle risorse energetiche nel bacino del Mar Caspio e nel Mediterraneo orientale verso l'Europa, attraverso la Turchia. A suo dire, inoltre, la Turchia sta continuando a fare del suo meglio per stabilire la pace tra Russia e Nord. Il presidente turco ha altresì ribadito la sua aspettativa che i meccanismi consolidati delle relazioni Turchia-Unione Europea vengano riattivati, che si compiano progressi concreti nel processo di liberalizzazione dei visti e che si avvino senza indugi i negoziati per l'aggiornamento dell'Unione Doganale. Infine Erdogan ha sottolineato che la rotta turca costituisce l'alternativa commerciale più valida per trasferire il gas naturale dal Mediterraneo orientale all'Europa. C'ha ragione, è sicuramente molto meno costosa di quella statunitense. Le relazioni tra Turchia e Austria erano state tese negli anni precedenti, quando i conservatori dell'ex cancelliere austriaco Kurz erano in governo di coalizione. Ankara e Vienna hanno avuto disaccordi su una serie di questioni, tra cui la posizione dell'Austria nei confronti dei migranti e la sua opposizione all'adesione di Ankara all'Unione Europea. Nel 2023 la Turchia inizierà a produrre gas naturale grazie alla scoperta dello scorso giugno di 540 miliardi di metri cubi nel giacimento del gas di Sakarya nel Mar Nero. Sakarya si trova a circa 175 km dalle coste di Ergeli. È stato stimato che il giacimento fornirà fino al 30% del gas richiesto dall'economia turca quando verrà raggiunta la produzione massima prevista per il 2025. Ankara ad oggi importa quasi tutti i 50 miliardi di metri cubi di gas che consuma ogni anno. Si ritiene inoltre che la produzione nazionale aumenterà la domanda di gas della nazione del 60%, fino a 80 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2030. Per quanto riguarda le risorse energetiche, la Turchia è fortemente dipendente dalla Russia, dall'Azerbaigian e dall'Iran, nonché dalle importazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar, dagli Stati Uniti, dalla Nigeria e dall'Algeria. Quindi, però la Turchia è nel mezzo e quindi è uno snodo importante. Allora, volevo parlarvi invece di un'altra questione che ce l'abbiamo qua. Appunto, rimaniamo a parlare di sempre energia, perché è questo poi che è al centro di tante cose, tante questioni. Non solo, come abbiamo visto, questa guerra in Ucraina è questioni geopolitiche. Non solo dal punto di vista energetico, ma dal punto di vista strategico o militare, evidentemente. Gas e nucleare. Come sono energie verdi? No? Questo si sta chiudendo l'Unione Europea. Si può includere nelle energie verdi il gas e il nucleare? No, risponderei io. Ma comunque, il Parlamento Europeo potrebbe non essere d'accordo e bocciare la tassonomia proposta dalla Commissione Europea. Il 2 febbraio del 2022 la Commissione europea ha adottato un atto delegato complementare della tassonomia dell'Unione europea delle attività sostenibili, cioè un documento che classifica alcune centrali a gas e nucleari con emissioni sotto determinate soglie come attività transitorie, definito da Mairead McGuinness, commissaria europea per i servizi finanziari, una soluzione imperfetta ma una soluzione reale, cioè quelle sono energie di passaggio che serviranno per la transizione ecologica, che se rimangono sotto determinate soglie va bene, diciamo, riassumendo, molto semplificando. L'atto dovrebbe entrare in vigore dal 2023 qualora il Consiglio o il Parlamento europeo non pongano un veto. Se a quanto pare non vi saranno grossi problemi per far passare il voto in Consiglio, il Parlamento potrebbe invece riservare delle sorprese. L'aggiunta di queste due fonti energetiche è sostanzialmente espressione degli interessi specifici degli stati membri guidati da Francia e Germania. La Francia infatti produce larga parte dell'energia attraverso centrali nucleari e lo stesso presidente Macron ha dichiarato che l'energia nucleare dovrebbe essere inserita nella tassonomia essendo una delle soluzioni per decarbonizzare le nostre economie. La Germania invece, sempre per motivi di approvvigionamento energetico interno, ha insistito perché le restrizioni del gas fossero allentate. Quindi La Francia è piena di centrali nucleari e quindi dice no, non si può tenere, anzi, secondo noi è super green. Però io, le scorie, ragazzi, le scorie, c'è questo problemino delle scorie. Comunque, mentre la Germania usa praticamente solo gas e quindi levarglielo tutto è un po' un casino. Si stanno muovendo, ma per rispondere alle esigenze degli stati, nel gennaio 2022 la Commissione aveva avviato una consultazione riguardante l'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia. Non sono comunque mancate le voci contrarie, soprattutto nel Parlamento. Il presidente della Commissione del PIE per i problemi economici e monetari e di quella per l'ambiente, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare, hanno scritto, i presidenti della Commissione del Parlamento Europeo per i problemi economici e monetari e di quelli per l'ambiente, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare, ok? Quindi questi sono i presidenti, hanno scritto una lettera congiunta alla Commissione in cui criticano i tempi ristretti e la procedura di questa consultazione. Da alcuni membri del gruppo dei socialisti e democratici sono arrivate due lettere, una in cui si critica il processo della consultazione e un'altra in cui vengono direttamente sollevate perplessità sull'inclusione di gas e nucleare nella tassonomia. Se volete su volcanicaso.org ci sono i link per andare a leggere queste lettere, sunti di queste lettere, se vi interessa. I Verdi invece hanno iniziato un raccolta firme per fermare la greenwashing di gas e nucleare nella tassonomia. Critiche sono arrivate anche da parte dei privati, con una lettera aperta alle istituzioni europee, Institutional Investors Group of Climate Change, un gruppo di investitori dal valore di 50 trilioni di euro, ha chiesto all'Unione Europea di rivedere le decisioni di includere il gas nella tassonomia per evitare di confondere gli investitori, mandando segnali contrastanti e in definitiva indebolendo gli sforzi verso la transizione energetica. Pensate, che sono industriali a dirtelo. Anche organizzazioni non governative hanno fortemente criticato l'atto di delega. Chiaramente il WWF chiede direttamente agli europarlamentari di bocciare la proposta definitiva di questo greenwashing. La guerra in Ucraina ha fatto sì che la questione della produzione energetica dell'Unione Europea diventasse un terreno di scontro politico ancora più acceso. Essendo il 40% del gas naturale usato in Europa importato dalla Russia, nel giorno stesso dell'aggressione, l'instabilità portata dall'invasione russa ha fatto sì che il prezzo del gas aumentasse del 30%, continuando a salire con l'aggravarsi del conflitto e portando a galla la questione della dipendenza energetica dell'Unione Europea. Il 1 marzo il Parlamento ha approvato la risoluzione sull'aggressione russa contro l'Ucraina, in cui fra i vari punti si chiede alla Commissione e agli Stati membri che venga limitata l'importazione di più importanti beni russi, incluso petrolio e gas, soprattutto petrolio e gas. Venga significativamente ridotta la dipendenza energetica dalla Russia e venga abbandonato il Nord Stream 2. Cazzo, l'abbiamo finito? Niente. Si lascia lì a macerare in fondo al mare. Il 3 marzo i Verdi hanno scritto una lettera, mi è uscita un po' alla milanese. Cazzo, l'abbiamo finito? Il 3 marzo i Verdi hanno scritto una lettera alla Commissione Europea stilando una serie di azioni da intraprendere per favorire la transizione energetica anche come risposta all'aggressione russa. Fra le richieste avanzate dalla Commissione vi è l'adozione di una legge sull'indipendenza energetica dell'Unione Europea, incrementando i finanziamenti per l'efficienza energetica e le rinnovabili, oltre che l'introduzione di misure settoriali per il risparmio energetico e la diffusione delle rinnovabili insieme al ritiro dell'atto delega della tassonomia, appunto. L'8 marzo la Commissione ha adottato la REPowerEU, un piano, insomma, che cos'è? È un piano per affrancare l'Europa dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, cominciando con il gas a seguito dell'invasione dell'Ucraina, bla bla bla. Il piano prevede di diversificare la fornitura di gas comprandola da paesi diversi dalla Russia, accelerare l'introduzione di gas rinnovabili e sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione energetica. Perché poi il problema grosso, no, in sé sono le industrie, non tanto quelle di casa nostra, che tanto poi ce la fanno pagare il doppio, che se ne frega. Sono le industrie che poi devono, questi costi poi possono affossare, no, una grande azienda. Più grande è la fabbrica, più spende. Quindi ricordiamoci che poi tutte queste cose vengono fatte proprio per loro, non tanto per poi chiaramente di rimbalzo per noi, perché se non ci sono quelli che ci danno lavoro, noi non possiamo lavorare, no? Però è così. Dicevamo appunto questo Repower. Il 9 marzo invece oltre 100 membri del Parlamento Europeo, provenienti da tutti i gruppi parlamentari, hanno inoltre proposto un divieto sulle importazioni russe di combustibili fossili, anche se su questo tema il Parlamento è diviso. Lo stesso Presidente della Commissione per l'Ambiente del Parlamento, il liberale francese Pascal Canfin, ha affermato che non voterebbe un divieto di questo tipo perché semplicemente l'Europa non ha la possibilità di abbandonare il gas russo da un giorno all'altro senza gravi ripercussioni economiche. Proprio come conseguenza del conflitto russo-ucraino, il Parlamento potrebbe trovare l'accordo politico per evitare che gas e nucleare siano considerati investimenti verdi. In una lettera alla Commissione Europea del 15 marzo, 102 parlamentari afferenti a 5 gruppi politici diversi hanno sottolineato come il superamento della dipendenza energetica dalla Russia sia in contrasto con l'inclusione del gas nella tassonomia, che va invece nella direzione opposta, aumentando il fabbisogno di gas come materia prima. C'hanno ragione. Cioè, da una parte dice no, ovviamente il gas mettiamolo come transitorio, però mettiamo le sanzioni e il blocco dalla Russia, che è quella che ci ha di più, ha un costo più decente rispetto a quello degli USA. Quindi, con una maggioranza semplice di 353 dei suoi membri, il Parlamento potrebbe porre il veto all'atto di delegato. Sebbene il fronte sembri unitario solo nei Verdi, tra i socialisti e democratici e nella sinistra radicale, il fatto che alcuni rappresentanti del Partito Popolare e dei liberali abbiano firmato questa lettera sembra fare eco al Verde Eickhout, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'ambiente, che ha dichiarato come sembra stia emergendo un consenso contro il gas in seno al Parlamento europeo. Quindi i Verdi, i socialisti e i democratici la sinistra radicale, se vogliamo chiamarla così, sono d'accordo. Sì, si vota contro. Però ci sono anche dei flebili movimenti in altri schieramenti politici che parrebbero poter portare appunto a un blocco di questa tassonomia. Secondo fonti di Euroactive, i numeri per respingere la proposta della Commissione in Parlamento potrebbero esserci solo se il Partito Popolare cambiasse le proprie posizioni e decidesse di allinearsi con i Verdi e la formazione di sinistra. Bene, volevo parlarvi di una cosa interessante, che è questa. No, non è questa, ma è questa. Eccola qua. La nuova valuta commerciale tra Russia e Cina. Ho stuzzicato il vostro interesse? Può darsi. Può sorprendere quei politici che credono che gli eventi importanti accadano all'improvviso senza la necessaria e lunga preparazione. La possibile apparizione di una nuova moneta internazionale alternativa al dollaro non è una sorpresa. A metà marzo si è tenuta in Armenia l'incontro Nuova fase della cooperazione monetaria, finanziaria ed economica tra l'Unione Economica Euroasiatica e la Repubblica Popolare Cinese. Organizzato dalla Commissione Economica Euroasiatica e dall'Università Renmin di Pechino per definire i contorni di un nuovo sistema monetario e finanziario internazionale, almeno per quanto riguarda la parte orientale del mondo. L'UE, appunto la Commissione Economica Euroasiatica, è l'unione economica e commerciale cui partecipano la Russia, la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan e l'Armenia, con un PIL di circa 1.700 miliardi di dollari. Essa è molto proiettata verso la stretta collaborazione con la Belt and Road Initiative, la nuova via della seta voluta dalla Cina. Già nel 2020 la Cina aveva aumentato di circa il 20% il suo turnover commerciale con appunto l'UE, mentre l'utilizzo delle... Quindi no, UE non è Unione Europea, lo ridico, ma è l'Unione Economica e Commerciale Euroasiatica, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Armenia. Mentre l'utilizzo della moneta nazionale rappresentava solo il 15% dell'interscambio totale. Sul tavolo vi è la creazione di una nuova moneta basata su un paniere di valute, tra cui il rublo e lo yuan, ancorata anche al valore di alcune materie prime strategiche, incluse l'oro. Pensare che sia solo la reazione disperata della recente imposizione di super sanzioni nei confronti della Russia sarebbe una valutazione fuorviante, c'ha ragione. Si tratta invece di un progetto in campo da molti anni, sia in Russia che in Cina. Il progetto fu reso pubblico già nell'ottobre del 2020 dall'economista russo Sergei Glazyev, membro del Consiglio e ministro incaricato dell'integrazione della macroeconomia della Commissione Economica Euroasiatica. Egli aveva sollecitato a creare nuovi strumenti nazionali di pagamento per accontentare l'utilizzo di valute dei paesi terzi. Per accantonare, scusate, l'utilizzo di valute di paesi terzi, intendendo ovviamente soprattutto il dollaro e l'euro nelle transazioni commerciali e monetarie tra i membri dell'Unione Euroasiatica e la Cina. Gasly affermava che l'idea era la risposta alle sfide e ai rischi comuni associati al rallentamento economico globale e alle misure restrittive contro gli stati dell'UE e la Cina. Si tratta di un piano per superare il sistema unipolare del dollaro, già in atto dopo le sanzioni imposte dalla Russia a seguito dell'annessione della Crimea del 2014. L'economista russo sosteneva che l'infrastruttura finanziaria di pagamento era già stata creata ed era necessario sviluppare un sistema di incentivi per favorire l'utilizzo nelle relazioni commerciali ed economiche. Il ministro della Commissione Economica Euroasiatica proponeva 1. Sviluppare dei meccanismi per stabilizzare i tassi di cambio delle valute nazionali dei paesi membri, riducendo le commissioni bancarie e gli interessi sui prestiti. 2. Creare dei meccanismi per determinare i prezzi delle merci nelle valute nazionali nell'ambito degli accordi tra UE e Belt and Road Initiative, coinvolgendo in seguito anche altri paesi, eventualmente quelli della Shanghai Cooperative Organization e quelli dell'ASEAN, quindi tutta l'Asia, stiamo parlando di Asia, non di noi. Naturalmente in tale processo si inserisce anche la recente richiesta di Putin di esigere il pagamento in rubli delle forniture del gas, i cui contorni sono ancora da chiarire. Riconoscendo l'incapacità del dollaro di sostenere l'intero sistema monetario e finanziario globale, già prima della grande crisi finanziaria del 2008, scaturita, come vi ricordate, negli Stati Uniti per la crisi speculativa edilizia, era stato proposto l'idea di creare in modo lungimirante e concordato un nuovo sistema internazionale basato su un paniere di monete importanti, tra cui il dollaro, l'euro, lo yuan e il rublo. In un mondo erroneamente creduto unipolare e purtroppo non se n'è fatto niente. Il sistema del dollaro e gli interessi geoeconomici a esso connessi non l'hanno permesso. la recente proposta russo-cinese di creare una loro nuova moneta basata su un paniere di valute e di materie prime è un dato di fatto da analizzare. È possibile solo affermare che in questo modo separato, in questo mondo separato, purtroppo non potrà che approfondire la divisione tra est e ovest e aggravare ulteriormente la pericolosa situazione attuale. Pesanti sono le responsabilità dei componenti dei competenti organismi internazionali come il G20, che non hanno mai voluto affrontare con determinazione la questione nonostante le varie crisi finanziarie e le richieste avanzate da più parti. Ragazzi, dovete farvene una ragione. Questo, al di là di tutto, di qualsiasi questione umanitaria, geopolitica, questo è un momento storico in cui fondamentalmente l'Occidente, l'Oriente, si staccherà sicuramente, forzatamente o meno, e non sarà più appunto effettivamente un unico polo statunitense che fa un po' quel che vuole in giro, ma probabilmente appunto ci sarà un nuovo polo, insomma l'Oriente si sta organizzando, e questo è un momento storico abbastanza importante da questo punto di vista. Soprattutto ci saranno dei cambiamenti e vediamo un po' come andrà per noi, secondo me abbastanza male. Viva, è così. Allora, ci sono le ultime notizie, appunto una notizia sullo Ossetia, che a breve vi darò. Sì, parliamo velocemente della banca. Allora, l'ultima notizia, ora la leggo, della Banca Centrale Russa. Non vi leggerò, ma se vi interessa, sempre su sicurezza internazionale, Canberra prova a fermare l'accordo Cino-Isole Salomone, che la Cina di là sta facendo chiaramente le sue mosse, e quindi è interessante appunto le relazioni, soprattutto con l'Australia. Se volete approfondire andatevi a leggere l'articolo su sicurezza internazionale, non ne ho il tempo. Questa la tengo, ora ve la leggo ora. Rimane appunto quello sull'estrema destra nazionalista, vabbè, si legge la prossima volta, perché tanto... No, vabbè, dai, ce la possiamo fare. 43... Andiamo avanti spediti, dai. Allora, volevo darvi un'ultima notizia sulle banche. Nell'ultimo report della Banca Centrale Russa è emerso che la federazione ha registrato un crollo delle entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas, grazie al cazzo. Si tratta di valori dimezzati rispetto a quelli del periodo prebellico. Nel marzo 2022 il volume dei pagamenti in entrata per la produzione e le esportazioni di petrolio e gas è diminuito del 47,8% rispetto nel 2021. Al quarto trimestre del 2021, l'ultimo prima dell'inizio dell'invasione. A rivelarlo sono stati i dati di monitoraggio dei flussi finanziari settoriali della banca centrale. Il documento confronta le medie giornaliere per i periodi specificati. Nel complesso l'afflusso di denaro nel settore minerario, definito la spina dorsale dell'economia russa, è diminuito del 39,8%. A tal proposito è importante ricordare che le esportazioni di petrolio e gas, così come altre materie prime, rientrano tra le fonti di maggiore afflusso di valuta estera nelle entrate nel bilancio russo. Nel complesso i pagamenti in tutti i settori dell'economia russa sono aumentati nominalmente. Nel complesso i pagamenti in tutti i settori dell'economia russa sono aumentati nominalmente del 4%, esclusa l'inflazione. Tuttavia è necessario precisare che l'inflazione nel mese di marzo, rispetto a dicembre, che corrisponde alla fine del quarto trimestre, era del 10%, valore confermato anche dai servizi di statistica federale, Rostat. Di conseguenza, analisti hanno affermato che a soffrire dell'attuale crisi non sono stati solo i settori petrolifero e gas, ma l'intera economia russa. Si tratta del dato concreto più dettagliato emerso dopo l'introduzione delle sanzioni. Prima della pubblicazione del documento in questione circolavano rapporti frammentari, sebbene anche in questo fossero evidenti le gravi problematiche emergenti. In particolare il 2 aprile è emerso che Gazprom ha registrato nel primo trimestre dell'anno un calo del 27% delle esportazioni di gas. Inoltre gli impianti di stoccaggio del monopolio russo per il trasporto petrolifero Transneft sono andati in sovrapproduzione, traboccando di oro nero. Per tale ragione la società è stata costretta a diminuire la produzione. Difficoltà con le esportazioni sono state registrate anche dal punto di vista del progressivo ribasso di greggio russo sul mercato petrolifero. Se a inizio febbraio 2022 il marchio chiave russo, che è l'Urals, era scambiato quasi alla pari con il brand di riferimento, a inizio marzo la Federazione Russa vedeva il suo petrolio con uno sconto di dollari 10 dollari Più tardi, a metà marzo, il prezzo ha subito un calo di oltre $20, alla fine del mese di oltre 30. Sono anche stati segnalati sconti pari al 35%. Tali sviluppi sono strettamente legati ai contagi di importazioni da parte di maggiori acquirenti di petrolio. Temendo ripercussioni, appunto, in giro per il mondo, gli Stati Uniti hanno ufficialmente rifiutato di acquistare energia russa, imponendo sanzioni contro il settore. Anche la Gran Bretagna ha promesso di interrompere l'import energetico russo entro la fine del 2022. L'Unione Europea, principale acquirente del settore petrolifero e del gas russo, non ha ancora imposto un embargo, ma è alla ricerca di nuovi fornitori, ma questo lo sappiamo. La diretta conseguenza degli sconti senza precedenti di greggio russo è l'attrazione di acquirenti provenienti da Cina e India. Al fine di facilitare tale processo, il Cremlino ha inviato il ministro degli esteri russo, Lavrov, a Pechino e a Nuova Delhi. Finora l'India ha acquistato solamente 3 milioni di tonnellate di petrolio, mentre la Federazione Russa, prima della guerra, forniva al mercato circa 3 milioni di tonnellate al giorno. Vi sono state anche segnalazioni sulla fornitura di alcuni volumi aggiuntivi di petrolio alla Cina, tuttavia sono state intervallate da informazioni secondo cui le raffinerie cinesi, al contrario, stavano rifiutando il petrolio russo. Nonostante lo sbilanciamento verso Oriente e il tentativo di correre al riparo, le entrate di petrolio e gas sono comunque dimezzate. Comunque, Cina e India lo compreranno, perché a così poco ci sono i saldi e lo compreranno. E quindi, insomma, comunque la Russia continuerà ad avere soldi. C'è poco da fare. Allora, ultime notizie prima di andare in chiusura. Ossetia del Sud, ballottaggio tra Gagloyev e Bibilov, un nuovo Donbass per Putin. La minaccia del referendum di adesione alla Russia, la Farnesina, l'Italia sostiene i principi dell'integrità territoriale e sovranità della Georgia. Insomma, allora, stiamo parlando di Georgia. La Georgia temeva proprio questa questione della secessione, perché l'Ossetia, appunto, si sente russa. Non so se sente russa, più che altro vorrebbe staccarsi. Lo scorso 31 marzo, nel piano della tensione per la guerra in Ucraina, il presidente dell'autoproclamata Repubblica dell'Ossetia del Sud, Anatolij Bibilov, ha affermato pubblicamente che la regione verrà annessa alla Federazione Russa il più presto possibile attraverso un referendum. Indubbiamente si tratta di un alzo della proposta da parte del Cremlino, dal momento che al vertice NATO di Bucarest del 2008 era stata stabilita l'adesione all'Alleanza Atlantica dell'Ucraina, ma anche della Georgia. Già nel 2016 l'allora presidente Tibilov aveva lanciato la proposta di un referendum per l'annessione alla Russia, il quale non si era poi tenuto per via degli equilibri diplomatici venutisi a creare. Bisogna tuttavia considerare che l'Ossetia del Sud è una regione separatista della Georgia. Il primo conflitto risale al 1991 e causò oltre 1000 morti, nonché l'incendio da parte dei georgiani di numerose abitazioni e scuole. Il secondo conflitto è del 2008, ma questa volta intervenne a gamba tesa i russi, che in pochi giorni arrivarono alla capitale della Georgia. Si risolse con un accordo sottoscritto dall'allora presidente di turno dell'Unione Europea, Sarkozy, e il presidente russo Medvedev, che prevedeva l'impegno russo di ritirarsi entro una settimana dalla zona cuscinetto, entro un mese, nonché il passaggio della zona cuscinetto sotto il controllo dell'osservatorio e non dell'esercito georgiano. Nonostante l'annuncio di un referendum per l'adesione alla Russia, alle elezioni dell'Ossetia del Sud, che si sono tenute 3 giorni fa, il presidente filorusso Bibilov ha perso con il 33,5% contro il candidato dell'opposizione Alan Gaglov, che con il suo partito Nikas ha preso il 36,9% delle preferenze. Tra 2 settimane si terrà il ballottaggio. Degli altri candidati deputati, Muldarov ha ottenuto l'8,9% dei voti, il vicepresidente del Parlamento Alexander Pliev ha preso l'11,9%, l'ex deputato Tasoev ha ottenuto il 2,8%, ma c'è stato anche uno 0,6% degli elettori che ha votato contro tutti. I 3 candidati hanno fatto sapere che sosterranno Gagloyev con una nota. La Farnesina ha comunicato che, in relazione alle cosiddette elezioni presidenziali svoltesi nella regione georgiana dell'Ossetia del Sud, l'Italia ribadisce il suo convinto e fermo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità della Georgia, entro i suoi confini internazionali, se riconosciuti, e disconosce qualsiasi atto contrario a tali principi, rinnovando il suo incoraggiamento ad un percorso negoziale verso una soluzione sostenibile a favore della pace, della stabilità e dello sviluppo della regione caucasica nel suo complesso. Comunque vada, il ballottaggio è difficile che la Russia accetti passivamente l'adesione alla NATO della Georgia. È proprio le due regioni separatiste dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia potrebbero rappresentare il nuovo Donbass per Vladimir Putin. Quindi, attenzione, appunto, la Georgia è l'altra zona calda dove ci sono appunto separatisti filorussi che, similmente al Donbass, Lugansk, si... e mi verrebbe da dire anche Crimea in qualche modo, vogliono staccarsi. Abkhazia, appunto, l'Abkhazia va alla guerra, anzi alle guerre. Da un lato c'è la partecipazione diretta al conflitto in Ucraina, dall'altro c'è quello meno cruento ma reale per la propria indipendenza da Mosca, messa in forse da un contesto che diventa sempre più imprevedibile. Gli Abkhazi stanno combattendo in Ucraina, fra i circa 2000 soldati coinvolti dal Caucaso del Sud al fronte ucraino ci sono Abkhazi veterani della guerra in Donbass, come Akran Avid, che aveva poi capitalizzato l'esperienza militare nella vita politica delle piccola repubblica secessionista. Qualche caduto è già segnalato, sia fra gli Abkhazi che fra gli Ossetini. Il ritorno dal fronte di circa 300 soldati da Tkinvali, che si sono rifiutati di combattere, indica che l'inserimento di questo contingente non sta avvenendo con facilità. Oltre alle perdite in guerra e alla perdita di guarnigioni militari russe sul proprio territorio, l'Abkhazia freme per il rischio della propria indipendenza. Il presidente della Repubblica de facto dell'Ossetia del Sud ha annunciato che dopo le elezioni presidenziali si potrebbe indire un referendum per richiedere l'annessione alla Russia. Non è una proposta nuova. La vera novità è che adesso Mosca appare ben disposta a un nuovo giro di annessioni, a cominciare appunto dall'Ossetia del Sud, che verrebbe probabilmente integrato in un'unica repubblica federale con l'Ossetia del Nord. È il secondo giro di annessioni dopo quella della Crimea, 2014, a scapito dell'integrità territoriale ucraina, e qualche politico russo ha pensato bene di concludere nel conteggio dei pezzi nuovi della federazione anche l'Abkhazia. Ma Sukumi non è Tachnivali. Per gli Abkhazi la secessione dalla Georgia significa solo volontà di indipendenza. L'hanno scritto a chiare lettere nella Costituzione, i cui articoli sono stati subito richiamati dopo che sono emerse le voci di annessione. Carta costituzionale che rappresenta una tutela legale molto flebile. La tempesta di fuoco in furia sul Mar Nero e sulle sue sponde. La piccola Abkhazia si aggrappa al suo quadro normativo non riconosciuto. Anche il nuovo Parlamento, eletto a marzo, si deve confrontare con un rischio crescente di essere travolto dai processi su cui non ha alcun controllo. Quindi altro piccolo territorio georgiano indipendentista che però vuole rimanere indipendente, non vuole entrare come l'Ossetia del Sud dentro la Russia. E infatti i soldati che combattono per i russi sono circa 2000, alcuni 300 sono pure tornati indietro perché si sono rifiutati di combattere. In Abkhazia si è votato per il Parlamento a marzo, la registrazione delle candidature si è chiusa il 2 marzo, si sono presentati alle urne 123 candidati, di cui 16 donne, per 118 iniziative e 5 partiti. I seggi del Parlamento de facto abkazo sono 35 per una popolazione di meno di 250.000 persone. La legge elettorale prevede un sistema maggioritario puro con secondo turno in caso di nessun candidato superi il 50%. Già dal primo turno, il 12 marzo, il quadro politico che stava emergendo era chiaro, il 17 i candidati passati subito, 15 dei quali vicino al governo del presidente Zania. La maggior parte si sono presentati come indipendenti, ma le affiliazioni politiche nella piccola Repubblica Secessionista sono note. Alla popolazione di una città di provincia si sa che chi sta con chi. Il secondo turno, il 26 marzo, ha confermato questo esiti politici, con solo 6 o 7 seggi andati a persone che non sono più o meno affiliate al presidente. Non i numeri, comunque, per incidere sul processo legislativo in modo consistente, anche per la maggioranza rafforzata, bastano qua 24 voti. È una situazione inusitata per Sukumi, che ha visto in passato grossi scontri fra il Parlamento e il Presidente, con il Parlamento pronto a bloccare le iniziative presidenziali che urtavano l'elettorato. Anzi, proprio il Parlamento uscente era entrato in scontro diretto con Zania e aveva chiesto di rimandare le elezioni per poter votare un impeachment. Se da una parte la frattura Parlamento-Presidenza ha reso difficile implementare alcune politiche, dall'altro è stata anche l'alibi per non proseguirne altre. Bazina si è sempre dichiarato favorevole a cedere su uno dei punti più spinosi, dei rapporti su Russia-Abkhazia, cioè l'acquisizione di immobili nella Repubblica da parte di stranieri. La legge attuale tutela i cittadini abkhazi, impedendo a chi non lo è di comprare casa nella regione. La paura da parte degli abkhazi è che i russi, che hanno un ben più elevato potere d'acquisto, entrino nel mercato alterandone completamente i prezzi e diventando di fatto potenti detentori di immobili. Finora questo processo, nonostante appunto le pressioni di Mosca e il favore della presidenza, era stato arginato, scaricando la responsabilità su un parlamento ostile e inamovibile. Espressione della pancia dell'elettorato. Ora questi alibi cominciano a scricchiolare. I turisti russi, impossibilitati a viaggiare in molti paesi e a corto di valuta straniera, si riverseranno con ogni probabilità in Abkhazia in estate. Se il mercato immobiliare si apre per allora, sicuramente in una località di mare, non in prossimità di aree di conflitto, il mattone fa più gola che tenere i rubli fermi. Alla mercé delle intemperanze finanziarie del periodico deprezzamento in banche che faticano e che potrebbero non fornire garanzie di tenuta nel lungo termine. E questo è solo uno dei volti del cambiamento in corso. Le ricadute economiche della crisi ucraina sono poche per l'Abkhazia. Un paio di settimane dall'inizio dell'aggressione in Ucraina, a Mosca sono cominciati ad arrivare i primi segnali del vento che sta girando. Il contributo economico che la Russia è disposta a versare per il mantenimento dell'Abkhazia si assottiglia. La Russia, sotto pressione economica dell'esodo di catene che contribuiscono a capitoli importanti del fisco, nonché sotto quelle delle sanzioni e della contrazione economica data la riduzione degli interscambi, fa presente a Sukumi che è ora di camminare sulle proprie gambe. I sussidi diretti russi costituiscono metà del budget della piccola repubblica secessionista ed è impensabile che questo possa dall'oggi al domani diventare indipendente. L'Abkhazia è poi esclusa anche per il suo non riconoscimento da parte delle organizzazioni capeggiate dalla Russia come l'Unione Eurasiatica, dove le economie integrate con quella russa cercano di un meccanismo di coordinamento per arginare l'onda lunga delle sanzioni. Sukumi deve cercare altre fonti di reddito o altri partner, ma di nuovo il non riconoscimento è un ostacolo per attirare investimenti diretti trasparenti, interventi di stati, eccetera, eccetera. E certo, non si può fare affidamento su grandi esborsi da parte dei paesi che la riconoscono attualmente, che sono Nauru, Venezuela, Nicaragua e Siria. Una fonte di reddito sarebbe il petrolio, che in una certa quantità si trova nei suoi fondali, ma fino ad ora la perforazione era stata impedita da considerazioni di impatto sull'ambiente e sull'industria turistica. Oltre a questo, è un'industria che a basso livello occupazionale tende a generare dinamiche oligarchiche che si muovono in senso contrario al bisogno di innalzare il livello medio della vita della popolazione. Le opzioni da scegliere si stanno però drammaticamente assottigliando. Quindi vedremo anche l'Abkhazia che fine farà. Vi segnalo infine, se volete farvi un'idea, a parte ce n'è pieno il web, comunque, estrema destra e nazionalismo in Ucraina, osservatoriobalcanicaucaso.org, lo trovate, leggetevelo o ne parleremo magari nella prossima puntata. Ora purtroppo la puntata finisce qui, abbiamo parlato di tante cose, economia, energia, politiche dell'Unione Europea sui Balcani, in questa situazione di instabilità e di guerra, in questa situazione di guerra, quindi niente, abbiamo parlato di tante cose, spero di essere stato esaustivo e di avervi raccontato cose che non sapevate. Ci sentiamo, non questo giovedì, non il prossimo giovedì, ma quello dopo, per nuove notizie dei Balcani. Magari farò uno speciale, non proprio il giovedì, che comunque uscirà, per tutte quelle notizie che sono rimaste fuori, vediamo. Comunque rinnovo l'invito a scrivermi su postawomatcacciainsiberia.net per nuove per richieste, informazioni, quello che volete. Il buon Tuco quindi vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio e a presto, ma soprattutto Wombat!